Buongiorno, buongiorno, 8:50, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Itaca. Insieme, se vorrete, fino alle 10:30, prima la rassegna stampa, dalle 9, e poi diverse interviste sui temi di attualità, e sono veramente tanti e importanti quelli che affrontiamo oggi. Che poi sono i temi che troviamo sui giornali. In realtà i giornali vivono oggi di quello che è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. È una notte particolarmente importante perché sono successe tante cose, il dibattito televisivo negli Stati Uniti, il vertice europeo, le polemiche sull'inchiesta di Fanpage, è tutto accaduto in quella notte e oggi i giornali sviluppano queste che sono le notizie sostanzialmente ancora del giorno. Allora, velocemente vediamo una prima carrellata sui titoli di apertura. Ovviamente fa da padrone il dibattito televisivo tra Trump e Biden. Partiamo da Repubblica. Biden va al tappeto ma non molla. Questo è il titolo principale, una foto del dibattito dell'altra notte. Poi in taglio medio abbiamo Meloni contro Fanpage, chiama in causa il Colle, Schlein attacco alla libertà di stampa. La Stampa di Torino, tramonto americano, questo è il titolo dedicato a Biden. E poi in taglio medio Unione Europea, Meloni isolata, ora tifa per Le Pen. Corriere della Sera, Biden vacilla, l'ombra del ritiro, questo è il titolo. Poi abbiamo nomine Unione Europea, al piano Meloni, spaccatura Salvini Tajani, c'è un taglio diciamo più di politica interna in questo caso. Il Manifesto, una foto del presidente americano e il titolo viale del tramonto. Invece diciamo che il Fatto Quotidiano è ancora molto diretto nei confronti di Biden e lo chiama Rimba Biden, fa Karakiri, ora lo mollano pure i Dem. Il domani apre con un'apertura con una intervista a Romano Prodi, Meloni porta l'Italia a isolarsi, a Schlein serve un programma, due pagine di interviste, ne leggeremo poi alcuni brani. E poi in taglio medio ora il vecchio Biden imbarazza i Dem. Avvenire mette insieme due temi, Europa e Stati Uniti, e li unisce con un azzeccato titolo che è Leader cercasi. Nel faccia a faccia americano, figuraccia per Biden, ma neanche Trump convince, via il voto in Francia dove il trionfo del blocco anti-Macron apre scenari inediti. Il Messaggero, Biden, Dem tentati dal cambio, anche qua l'apertura è sul dibattito. Mentre invece, adesso vediamo i giornali diciamo della destra, del Giornale, anche qua l'apertura è su Biden con la foto del presidente americano accompagnato fuori dallo studio televisivo dalla moglie, Democratici USA nel panico, Biden ha già perso, si ritiri. E poi il titolo principale diciamo per la politica interna è Partiti spiati, Meloni si appella a Mattarella. Libero, il vizietto rosso, abusivo pure fra Togliani, dal 2016 un circolo del partito, prima SEL poi AVS, occupa senza permesso un immobile dell'INPS e ora l'ente chiede a Salis e compagni 73.000 euro. La Verità, se non accogli i migranti sei obbligato a risarcirli, sentenza shock del Tribunale di Roma, questo è il titolo principale del giornale diretto da Belpietro. Questa è la carrellata dei principali titoli e poi per il contenuto tra qualche minuto alle 9 iniziamo con la rassegna stampa. Perché tra le tante cose oggi c'è anche Italia-Svizzera, vabbè, insomma, per chi la vorrà vedere.
Aven, due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Thank you.
Eccoci, eccoci alla rassegna stampa. L'apriamo in realtà non con un giornale italiano, ma con il fondo che ha pubblicato il New York Times, perché il tema è evidentemente il destino della presidenza americana, della candidatura di Biden. E il New York Times ha scritto un editoriale, ha pubblicato un editoriale molto chiaro: per servire il suo paese il presidente Biden dovrebbe lasciare la corsa. Biden, si legge nel fondo, ha affermato di essere candidato con le migliori possibilità di affrontare questa minaccia di tirannia e di sconfiggerla. La sua argomentazione si basa in gran parte sul fatto di aver battuto Trump nel 2020, ma questa non è più una motivazione sufficiente per spiegare perché Biden dovrebbe essere candidato democratico quest'anno. Poi sempre nel lungo board si spiegano le ragioni. Nel dibattito, si legge tra l'altro, di giovedì, il presidente aveva bisogno di convincere il pubblico americano di essere all'altezza delle formidabili richieste della carica che sta cercando di ricoprire per un altro mandato. Tuttavia non ci si può aspettare che gli elettori ignorino ciò che era invece evidente: Biden non è più l'uomo che era 4 anni fa. È la migliore occasione, conclude il New York Times, per proteggere l'anima della nazione, la causa che ha portato Biden a candidarsi alla presidenza nel 2019 dalle maligne deformazioni di Trump, ed è il miglior servizio che Biden può fornire a un paese che ha nobilmente servito per così tanto tempo. E quindi, diciamo, lo invita a ritirarsi dalla candidatura. È lo stesso invito che ha fatto sempre sul New York Times l'altro giorno Thomas Friedman, che è uno dei più importanti editorialisti, e che oggi viene pubblicato dal quotidiano La Repubblica. Biden, ti voglio bene, per questo ti chiedo, ritirati dalla corsa e salva l'America. Leggiamo le prime righe perché dà il senso, diciamo, dello sconforto, del dolore anche, e anche, diciamo, del timore, della paura, addirittura dicono alcune cronache del panico che avrebbe preso parte dell'establishment democratico. Ma vediamo cosa scrive Friedman. Il presidente Biden è mio amico, deve ritirarsi dalla corsa. Ho guardato il dibattito presidenziale tra Biden e Trump da solo in una camera d'albergo a Lisbona e ho pianto. In tutta la mia vita non ricordo un momento altrettanto straziante in una campagna presidenziale americana. Straziante proprio per ciò che ha rivelato Joe Biden: una brava persona e un bravo presidente non ha alcuna possibilità di essere rieletto. E Donald Trump, un uomo malvagio, un presidente meschino, non ha imparato niente e non ha dimenticato niente. È il megafono di bugie che è sempre stato, ossessionato dalle sue lagnanze, in nulla simile a ciò che serve in America per assumere un ruolo di guida del XXI secolo. La famiglia e la squadra politica di Biden devono radunarsi al più presto e fare con il presidente la conversazione più difficile, una conversazione fatta di amore, chiarezza e risolutezza, per dare all'America la massima possibilità di sventare la minaccia Trump a novembre. Il presidente deve farsi davanti, dichiarare che non si candiderà alla rielezione e liberare tutti i delegati per la convention democratica nazionale. È quello che scrive Thomas Friedman. Noi sappiamo che Biden ha già detto che invece vuole andare avanti, sappiamo che Barack Obama ha detto beh, può capitare che ci sia una serata che va storta, sappiamo che per esempio uno dei possibili candidati alternativi, cioè il governatore della California Gavin Newsom, ha detto che non volta alle spalle al presidente. Trump è pericoloso, deve andare avanti quindi Biden, lui dice. Però effettivamente tra i democratici c'è questa idea che Biden debba farsi da parte, e c'è sui giornali italiani, questa, diciamo, un po' gli approfondimenti che riguardano questa possibilità, come quella che ci offre l'intervista che La Stampa fa a Jan Bremer, che è uno dei politologi più diciamo ascoltati negli Stati Uniti, il quale dice in questa intervista: festeggiare solo Putin, questa debacle rischia di terremotare il mondo. Il fondatore di Eurasia Group: Obama può convincere Biden a ritirarsi, ma cambiare ora è difficile, la sua sconfitta sarebbe un regalo ai dittatori. Cosa dice Bremer? È stato il giorno peggiore di tutta la carriera politica di Joe Biden. La maggior parte del mondo guarda con preoccupazione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, Cina compresa, che non trae giovamento da un'eventuale instabilità americana. mentre non c'è dubbio che paesi come Russia, Corea del Nord e Iran stiano brindando. La domanda è: cosa ne pensa del dibattito giovedì? È stato il giorno peggiore di tutta la carriera politica di Joe Biden, come dicevamo, doveva dimostrare al paese che era in grado di guidare la nazione per altri 4 anni e non ci è riuscito, fermo restando che Donald Trump non può svolgere il ruolo di Presidente degli Stati Uniti, visto che da tempo ha dimostrato di minare la stabilità e la democrazia americana. Quanto abbiamo visto 2 giorni fa ad Atlanta è davvero desolante, dice Bremer. Altra domanda: dati i presupposti da lei descritti su Trump e la debacle di Biden, se a novembre occorrerà scegliere tra loro due, sarà l'America a perdere? L'interpretazione può essere duplice: la prima è che l'America si trova in una situazione lose-lose, ovvero perde comunque, tuttavia anche se Biden è troppo anziano per fare il presidente, non rappresenta in sé un pericolo per la democrazia. È chiaro, oggi non ha le stesse capacità che aveva 3 anni fa, ma una squadra di governo capace, non c'è il rischio che il paese crolli, dice Bremer. E questo forse è anche uno dei temi su cui punta Biden per rimanere in corsa, anche se poi bisogna vedere se effettivamente lo farà oppure no. Molto dipenderà dai prossimi sondaggi, evidentemente, quelli che usciranno dopo il dibattito, anche se c'è da dire che questo dibattito, vedevo, non è stato seguitissimo in televisione. Pare che fossero 47 milioni gli americani sintonizzati, che diciamo non sarebbe forse un record negativo. Comunque vediamo anche sul Corriere della Sera il titolo dell'articolo di Massimo Gaggi, Via Crucis Americana, perché effettivamente adesso i democratici sono in una situazione particolarmente difficile. Leggiamo cosa scrive Gaggi. Il disastro della notte d'Atlanta lascia i progressisti americani con vari scenari da incubo e una piccola speranza. Lo scenario peggiore: Biden ferito nell'orgoglio che continua ostinatamente la campagna nonostante l'ammutinamento del suo partito. La battaglia per sostituirlo ferisce a morte un candidato già debolissimo che arriva al voto presidenziale dopo una convention svolta in un clima plumbeo. Poi vediamo ancora che dice Gaggi quali sono gli scenari di questa via crucis democratici. All'altra estremità un sentiero strettissimo che qualcuno spera si possa aprire: la moglie Jill, la sorella Valerie e i leader del partito, soprattutto Barack Obama e Bill Clinton, che pian piano e con discrezione convincono Biden che un ritiro per motivi di salute col partito che lo acclama è preferibile a una battaglia elettorale quasi senza speranza. E quindi poi da lì dovrebbe entrare un nuovo candidato, candidato democratico, nel tentativo poi di battere Trump. E questa è la via crucis dei prossimi mesi dei democratici. Non è una strada facile, lo spiega ovviamente e ben e con dovizia in particolare Gaggi. Noi approfondiremo ancora questo tema più avanti nel corso della trasmissione con una intervista, anche se le difficoltà nel campo democratico sono estreme, come ha rivelato lo tra virgolette storico dibattito dell'altra sera, visto la prestazione di Biden. Non è detto che Trump abbia però un'autostrada davanti a sé per vincere le prossime presidenziali. Un'altra notizia dell'altra notte che i giornali oggi approfondiscono è la conclusione del vertice europeo e l'isolamento di Giorgia Meloni in Europa. Allora a questo punto riprendiamo Repubblica e andiamo a vedere con un paio di articoli come viene letto, vengono lette le mosse della Presidente del Consiglio italiana. Massimo Giannini, il grande freddo sulla Premier. Alla prima vera prova da statista internazionale, Giorgia Meloni ha fallito. Esclusa tutti i caminetti che finge di detestare se le è vietato di accedervi, la Premier ha scoperto cos'è il grande freddo in Europa. Convinta di dare le carte, ha dovuto prendere atto che la sua maggioranza in Italia resta minoranza nell'Unione. Ha commesso un errore fatale, credendo di poter giocare la partita delle nomine comunitarie da capo famiglia dei conservatori e non da capo di governo di uno dei paesi fondatori, e la persa, ritrovandosi solo con la sua velleità, bandita da socialisti liberali e blandita solo da un drappello di popolari, criticata da Orban e scaricata dai polacchi, potrà sperare al massimo in uno strapuntino per Raffaele Fitto, commissario di qualche cosa, ma niente di più. Parafrasando Churchill, poteva scegliere tra il disonore e l'irrilevanza, ha scelto il disonore cercando di intestarsi le stanze del nazionalismo identitario delle destre più estreme. Questa è la sintesi di quello che è successo l'altra sera secondo Massimo Giannini. Sviluppa poi il giornale all'interno delle sue pagine la notizia dell'altra sera, e qua abbiamo un pezzo di Tommaso Ciriaco. La Premier sempre più sola difende la guida dei sovranisti e punta su Le Pen e Trump. Che cosa succede? Succede che l'abbiamo visto, Meloni isolata, si è mossa più, come dice giustamente Giannini, ma come dicono tanti altri, anche lo stesso Romano Prodi, credo, lo vedremo, si è mossa all'interno del Consiglio Europeo, cioè della riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, da leader politica di una forza politica che si trova nel Parlamento Europeo, cioè i conservatori, e quindi in qualche modo si è isolata. E se ha fatto questo è perché evidentemente lei punta a un cambiamento degli equilibri in Europa, con le elezioni francesi, la vittoria di Marine Le Pen, e poi soprattutto in novembre con la vittoria di Trump negli Stati Uniti. Ed è questo il tema che è sviluppato da Repubblica, anche il tema che abbiamo visto è uno dei titoli di prima pagina della Stampa. Leggiamo: ponendosi a Costa e Callas e astenendosi su von der Leyen, la leader ha scommesso sul caos. A questo punto inizia a pensare davvero che sia quasi meglio sperare che la politica tedesca cada vittima di franchi tiratori, cioè la von der Leyen, aprendo magari la strada a Roberta Metsola alla Commissione, con Weber, cioè il capogruppo dei popolari, al Parlamento Europeo a guidare il Parlamento. Anche perché due fattori politici esterni potrebbero modificare almeno parzialmente il quadro: la vittoria di Marine Le Pen e quella a novembre di Donald Trump, un ribaltone traumatico capace di complicare la vita ai suoi nemici continentali, Francia e Germania, che per il momento l'hanno però costretta all'umiliazione di giovedì notte. E proprio nel Consiglio di Bruxelles, quello della rabbia e della frustrazione, che Meloni si è sbracciata e ha perso. Quando l'ha capito era ormai troppo tardi, in un attimo ha cercato di dare veste razionale agli antichi istinti isolazionisti. Hanno deciso di non coinvolgermi, è l'analisi consegnata allo staff, e a quel punto ha scelto la battaglia solitaria per difendere una posizione di coerenza. Detta più brutalmente, visto che la sfida era persa, la Premier ha guardato al consenso interno. Più prosaicamente, se la Francia garantiscono quello a cui aspirava l'Italia e von der Leyen non concede l'apertura politica sperata dai conservatori, meglio mostrarsi battaglieri contro l'Unione e evitare di regalare a Matteo Salvini argomenti euroscettici. E questo è parte dell'analisi che ci offre Repubblica sull'atteggiamento di Meloni, che rimane isolata. Dicevamo di Romano Prodi intervistato dal Domani su questo tema, abbiamo visto il titolo, Meloni porta l'Italia a isolarsi, leggiamo un paio di sue risposte. Allora, la domanda è, partiamo da un giudizio di merito, von der Leyen, Costa, Callas, al di là dei nomi il pacchetto dei top jobs uscito al vertice di Bruxelles rappresenta la guida forte che serve all'Europa? Sulla carta sta uscendo un'Europa più debole, non mi riferisco alle nomine ma ai punti interrogativi che nascono rispetto alla leadership franco-tedesca che ha sempre guidato l'Europa, e allo sbandamento italiano che di fronte a nuove incertezze sta dimostrando di non sapere dove andare. Una politica di inserimento preventivo poteva far giocare al nostro paese un ruolo forte come in passato, ma questa politica non c'è stata perché Meloni non aveva deciso da che parte stare, se essere presidente del Consiglio italiano o leader dell'estrema destra. È la risposta di Romano Prodi. E poi un'altra domanda: in realtà Meloni ha provato per più di un anno a costruire l'asse anche personale con Ursula von der Leyen. Sì, ma l'asse, è la risposta di Prodi, si è spezzato a Madrid quando Meloni ha partecipato al raduno di Vox. Mi ha sorpreso, ma evidentemente la Premier contava su una vittoria massiccia della destra estrema. Questo non è avvenuto. La verità è che nel Parlamento europeo l'aumento del numero dei parlamentari della destra, delle destre, è stato minimo, inferiore a ogni previsione. Esaminando il voto si vede che addirittura i paesi di più recente adesione hanno votato per stare in Europa. Sono stati i vecchi membri, i paesi fondatori, Francia, Germania e Italia, che hanno manifestato debolezza. Pur con tutti i loro problemi, i nuovi hanno ancora fresco il valore dell'Europa. La stanchezza nei paesi fondatori, che hanno perso la memoria storica che faceva dire a Helmut Kohl: io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. In Polonia Donald Tusk ha vinto con l'europeismo, che sembrava un punto debole. Per me è una soddisfazione anche personale, la tragedia dell'Ucraina ha dimostrato quanto fosse importante l'allargamento ad est dell'Unione, che ha fortemente voluto la Presidente della Commissione, bombardato da critiche. Ora anche il voto europeo conferma che quella intuizione era giusta, risponde Romano Prodi. E poi sono tante le domande di politica interna che vengono fatte a lui da Marco da Milano e da Emiliano Fittipaldi, due intervistatori. Noi vogliamo soltanto segnalarvi una risposta su un argomento particolare. La domanda è questa: Fratelli d'Italia vorrebbe eliminare il doppio turno anche dalla legge elettorale dei comuni. Se c'è una cosa in cui il paese è cambiato in meglio è il governo delle città. Prima delle elezioni dei sindaci avevamo una crisi nei comuni ogni 6 mesi, ma come? Prima ci lamentiamo dell'astensionismo e poi vogliamo comprimere il voto, così trasformiamo l'Italia in una democrazia della minoranza. Poi ci sono tante altre risposte che dà sul PD, sullo Schlein e tutto il resto, però questa ci sembra particolarmente interessante segnalarla, anche perché ci fa da ponte con l'altro, diciamo, tema che è sui giornali ed è un tema che arriva sempre dalla famosa notte tra giovedì e venerdì, e sono le polemiche, la risposta di Giorgia Meloni all'inchiesta di Fanpage. Peraltro tra poco alle 9:30 sentiremo un'intervista con il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, che risponde proprio all'attacco di Giorgia Meloni. Come sappiamo, e lo leggiamo al Corriere della Sera, la Meloni ha tirato in ballo anche Mattarella, ha chiesto che ci fosse un intervento, anzi lo leggiamo dalla stampa, che ci fosse un intervento di Mattarella dopo quello che ha rivelato l'inchiesta sui giovani di Fratelli d'Italia. Lo ricordiamo, deve garantire la libertà dei partiti, la Premier infastidita, il giro del colle, e Meloni mette nel mirino un Quirinale rifacendosi l'articolo della Carta, difesa dell'autonomia di politica e sindacati, il silenzio del Capo dello Stato che la Presidente avrebbe voluto più coinvolto sulla partita delle nomine europee. In pratica la Meloni tira la giacchetta a Mattarella, ma la cosa che sorprende di più è la lettura che danno alcune delle persone vicine a Giorgia Meloni di questa inchiesta, che è un'inchiesta puramente giornalistica, come tante inchieste che ha fatto, e complimenti a Fanpage per il lavoro che ha fatto in passato, ma che sono inchieste che vengono fatte anche nel resto, diciamo, soprattutto nei paesi anglosassoni. Poi sentiremo proprio Cancellato che ce lo spiega lui direttamente. Ma volevo segnalarvi da Corriere della Sera le risposte da Francesco Saverio Marini, che è il consigliere giuridico della Presidente, cioè di Giorgia Meloni. Il titolo dell'intervista è: nessun giornalista può infiltrarsi in un partito, a rischio la democrazia. Le risposte alle domande di Virginia Piccolillo. Allora, la prima risposta è questa: nessuna attività giornalistica si deve spingere fino a partecipare segretamente alla vita di un partito o di un'associazione politica. La domanda: non è un attacco alla libertà di stampa? No, la libertà di stampa ha dei limiti, il rispetto dei diritti individuali, inclusi i diritti politici, e la tutela delle regole democratiche e dunque il funzionamento dei partiti. E in che cosa il servizio di Fanpage li avrebbe violati? Nella misura in cui si è infiltrato in un partito e ha reso pubbliche le opinioni di alcuni soggetti. E qua uno dice, perché la libertà si esprime, perché la libertà di esprimere le proprie opinioni e le proprie idee politiche in segretezza è tutelata? E se sono folli queste idee, è la domanda. Se si traducono in reati ci sono le autorità di pubblica sicurezza della magistratura, altrimenti il nostro paese è garantito il diritto di parlare liberamente. Il governo sta pensando a una norma antinchiesta, la domanda. Già esistono delle norme con sanzione addirittura penale per chi limita i diritti politici con violenza, minaccia o inganno. E quindi inganno indubbiamente c'è. E qua appunto lui parla, il consigliere di, giuridico di Meloni parla di diritti politici limitati da questa inchiesta giornalistica. Ma la Corte di Cassazione ha detto che il giornalista si può infiltrare ovunque, è sempre la domanda. Ha consentito la possibilità di riprese nascoste, ma con determinati limiti. La Costituzione tutela la riservatezza dei partiti non prevedendo controlli pubblici, tanto che anche i servizi intelligence hanno i limiti d'accesso, e poi c'è la disciplina della privacy e della riservatezza. Ma la politica non deve essere pubblica per definizione, è la domanda. Una cosa sono i soggetti che ricoprono incarichi pubblici e per questo limitano la propria libertà. Altro è il soggetto privato che esprime la propria opinione all'interno di un partito o di un'organizzazione politica. Una disciplina sia nazionale che europea configura l'opinione politica come un dato sensibile, vietandone la diffusione. E vabbè, questo è quello che ci dice Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Giorgia Meloni. In pratica si parla di una violazione dei diritti dei partiti, accusando i giornalisti di aver fatto il loro mestiere, cioè di andare a capire cosa succede dentro una realtà come quella dei giovani di Fratelli d'Italia. E questo, diciamo, attacco all'inchiesta con armi giuridiche è portato avanti anche da Il Giornale, dove troviamo sotto il titolo Partiti spiati, già l'abbiamo detto nella segna delle prime pagine, Meloni si appella a Mattarella. Lei, lo ricordiamo, non l'abbiamo detto prima, ma la Meloni ha parlato di metodo da regime. E c'è un'intervista a un giurista, Felice Giuffrea, pagina 2. Il titolo è questo: questa è politica fatta con altri mezzi, non giornalismo. Inchiesta sotto copertura, così si violano i codici deontologici. E poi leggiamo una della domanda e una delle risposte. Giorgia Meloni ha sostenuto che non è mai accaduto prima nella storia della Repubblica. In effetti non ricordo nemmeno io un caso simile nella storia repubblicana. Mi pare che questo caso sia solo l'ultimo, certamente molto grave, di una serie ormai lunga di violazioni dei doveri dell'articolo 2 del testo unico che ho sopra richiamato. Sembra quasi che alcuni, parafrasando von Clausewitz, interpretino l'attività giornalistica come un prosecuzione della politica con altri mezzi. Questo atteggiamento svilisce la professione giornalistica e non ha nulla a che vedere con la libertà di informazione. Mi pare piuttosto una forma di imbarbarimento del confronto politico. Questa è la sua risposta, che secondo me fa presagire qualche giro di vite per quanto riguarda la libertà di fare giornalisti. Però di questo parliamo proprio con l'autore, non l'autore, con il responsabile, perché il direttore editoriale di Fanpage, di questa inchiesta che tanto ha suscitato scalpore e tanto ha suscitato, giustamente suscitato scalpore, e tanto ha suscitato preoccupazione in Giorgia Meloni. Quindi tra poco, dopo la pubblicità. Thank you. Allora andiamo a sentire Francesco Cancellato, l'attacco fatto da Giorgia Meloni all'inchiesta di Fanpage, come risponde il direttore responsabile di questa testata, e con lui poi sentiremo anche altri aspetti, approfondiremo anche altri aspetti della vicenda. Giorgia Meloni ieri sera sostanzialmente ha detto che insomma questi metodi di giornalismo non le piacciono. Tu cosa rispondi, direttore responsabile della testata che ha fatto questo scoop sui giovani di Fratelli d'Italia?
Rispondo sul fatto che era abbastanza prevedibile che Giorgia Meloni spostasse l'attenzione dal merito della questione al metodo. Il metodo dell'undercover è un metodo legittimo, usato in tutte le democrazie del mondo, che nessuno si è mai sognato di mettere in discussione, né la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né nessun tipo di istituzione pubblica a livello europeo e mondiale. È stato usato l'altro giorno da Channel 4 in Inghilterra per un'indagine sull'UKIP di Nigel Farage, è stato usato da Corrective per un'indagine su Alternative for Deutschland recentemente e dal quarto canale svedese per un'inchiesta sui democratici svedesi. Noi l'abbiamo usato non solo con Fratelli d'Italia, come ha detto Meloni, quindi questa è una bugia. L'abbiamo usato più volte, ad esempio nel caso delle primarie del PD recenti che hanno eletto il Lichlein, l'abbiamo usato con Bladimane che ha coinvolto alcuni importanti esponenti del Partito Democratico in Campania. Quindi da questo punto di vista non vedo, diciamo, un problema di metodo. Sul merito Giorgia Meloni invece ha detto che farà pulizia nel suo partito perché non c'è spazio in quella casa per razzisti, nostalgici, antisemiti. Ecco, noi abbiamo una lista di persone che diciamo si è mostrata a vario titolo come nostalgica, razzista e antisemita, esattamente come Giorgia Meloni, della cui buona fede crediamo, vigileremo affinché le sue azioni seguano le sue parole.
Lei si è addirittura appellata a Mattarella.
Lei si è appellata a Mattarella perché dice che non ci si infiltra in un partito politico, perché questo va a inficiare, diciamo, la partecipazione democratica nel paese. Ha parlato di metodi di regime. Da questo punto di vista mi limito a dirle che quando un partito politico o un regime politico, un governo, entra e mette il naso in una redazione o spia una redazione, quello è regime. Nel momento in cui un partito politico, un giornale, fa un'indagine su un partito politico, qual è democrazia?
Senti, voi pensavate di portare, diciamo, con questo vostro lavoro a casa un materiale così prezioso, ma soprattutto così chiaro di quello che gira tra i giovani dei Fratelli d'Italia?
Noi avevamo ovviamente, come dire, il sentore sin dai tempi di Lobby Nera che dentro Fratelli d'Italia e dentro Gioventù Nazionali potessero esserci delle infiltrazioni da un punto di vista neofascista o di estrema destra. Quello era il pericolo che avevamo sottolineato peraltro durante Lobby Nera, perché tutto sommato quello era un po' il punto cardine, cioè l'infiltrazione neofascista dentro i partiti della destra istituzionale. Se posso dire la mia, non mi aspettavo che all'interno di questi partiti fosse così ampia e sistemica la nostalgia per un passato che credevamo sepolto, quindi le dittature del secolo scorso, l'apologia del terrorismo nero e un certo tipo di antisemitismo, di razzismo, diciamo, che è molto attuale, e allo stesso modo non pensavo che in questo contesto fossero coinvolti i dirigenti dell'organizzazione giovanile e che una giovane militante come la nostra infiltrata entrasse con un profilo, diciamo, conservatore e liberale e entrasse in una fabbrica di estremisti pronta a radicalizzarla. Ecco, il carattere sistemico di tutto questo, che pare emergere ovviamente alla nostra inchiesta, non me lo aspettavo.
Ecco, credo che la grande importanza della vostra inchiesta sia anche quella di spiegare che sostanzialmente, diciamo, la cultura politica anche di questi giovani è sempre quella sostanzialmente. Mi riferisco in particolare all'antisemitismo. È come se in qualche modo voi abbiate svelato la strumentalità di alcune posizioni del Partito dei Fratelli d'Italia, oppure no, oppure sono dei casi, diciamo, isolati quelli che avete visto.
A mio avviso, quella che si denota è la natura sistemica. Il campo Cabiria, quello in cui siamo andati con le nostre spycam a raccontare, dove viene fatto il Sigaile, dove ci sono le lotte di greco-romane, tutto quello, è un campo nazionale, di gioventù nazionale, al quale presenzia Andrea Piepoli, che è membro dell'esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale Bari, mentre ad esempio Flaminia Pace è Gioventù Nazionale Pinciano, che è Roma. Abbiamo ricevuto altre segnalazioni da Gioventù Nazionali di altri contesti territoriali, l'abbiamo inserita anche nei pezzi scritti che abbiamo pubblicato a corredo dell'inchiesta video. Da questo punto di vista, a mio avviso, si può ragionevolmente parlare di un problema sistemico, e è un problema sistemico che non coinvolge solo la giovanile, ma coinvolge anche il partito. Diverse delle persone, alcune delle persone che, diciamo, sono protagoniste nel video, sono anche, gravitano anche attorno a importanti esponenti di Fratelli d'Italia, e anche lì, diciamo, la scarsa vigilanza o la scarsa capacità di cogliere questi segnali di estremismo che il partito in qualche modo dice non essere appartenenti alla sua linea politica, ecco, in qualche modo aprono e squarciano il velo, e aprono forti dubbi alla capacità della dirigenza del partito di arginare questi fenomeni. Relativamente all'antisemitismo, a mio avviso, ciò che è più grave, ciò che appare a livello di antisemitismo, di razzismo, così, è la doppia morale, cioè il fatto che davanti alle telecamere e davanti ai giornalisti il partito adotti una linea pubblica che è completamente diversa a quello che accade quando si spengono le telecamere, e che siano proprio molti di questi soggetti a dire: aspettate che si spengono le telecamere prima di far saluti romani, prima di darvi la mano col braccio, darvi il braccio col saluto gladiatorio, prima di cantare Ragazzi di Buda, prima di cantare Canzone del Ventennio. Ecco, loro dicono: noi odiamo tutti quelli che ci impediscono di essere come vogliamo essere, di pensarla come vogliamo pensarla, che non ci permettono di far vedere il loro pensiero, ma i primi sono loro stessi, perché sono loro stessi che dissimulano in pubblico i comportamenti che poi hanno in privato, e lo fanno deliberatamente.
Un'ultima domanda, torniamo alle reazioni di Giorgia Meloni, che evidentemente non ama i giornalisti, questo pare di aver compreso con chiarezza che sia così, ma vi aspettate qualcosa che possa, come dire, delle altre risposte che possano arrivare dal partito, dal governo, per questa vostra inchiesta, oppure no?
Io mi auguro che la Presidente del Consiglio moderi i suoi toni rispetto a quello che ha detto oggi, e che capisca di aver esagerato nell'attacco a quello che è il lavoro legittimo che ha fatto un giornale. Mi auguro anche che sia coerente con quello che ha detto rispetto alla pulizia che vuole fare a casa sua. L'aveva già detto dopo la Obbinera, a distanza di 2 anni ci ritroviamo a vedere le stesse cose, anzi quasi 3 anni ormai. Io sono fiducioso da questo punto di vista. Mi stupirei, anche in ragione, diciamo, del profilo internazionale che Giorgia Meloni vuole avere, se ad esempio usasse questa vicenda per limitare ulteriormente le libertà della stampa in Italia.
Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snake. Domani lo sappiamo, si vota in Francia, primo turno delle elezioni legislative, un appuntamento importantissimo. E di questo noi oggi vogliamo parlare con il nostro secondo ospite, Enrique Josef, corrispondente in Italia, quotidiano Liberación. Buongiorno Enrique.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie per aver aderito al nostro invito. La prima cosa che volevo chiederti è questa, collegandoci a quello che all'ultimo argomento che abbiamo affrontato, ovvero sia l'inchiesta di Fanpage, le reazioni della Meloni e abbiamo sentito un'intervista con il direttore di Fanpage. I giovani del partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, sono più o meno come quelli che abbiamo visto nelle inchieste di Fanpage oppure no?
Ma sì, la matrice ideologica è la stessa. Ovviamente sono tanti ragazzi che cercano a volte di nascondere le loro ideologie perché sanno che provocherebbe un rimprovero e soprattutto per un partito che spera di accedere al potere. Però c'è dietro ovviamente nell'adesione alla Rassemblement National come a Fratelli d'Italia una nostalgia e un'ideologia xenofoba. I contorni, l'espressione di questi elementi si cercano di limarlo, però c'è una continuità. La cosa che fa strano è che in qualche maniera Giorgia Meloni adesso rimprova a questi giovani di aver quasi ripreso le stesse idee, le stesse slogan, le stesse dichiarazioni che portava lei quando era giovane militante di Alleanza Nazionale. C'è una matrice ideologica e non c'è inutile nasconderla e si vede che in Francia in questo periodo questa possibilità che il Rassemblement National possa arrivare al potere c'è una parola liberata, una parola razzista che è molto forte adesso in questi giorni in Francia. Dunque c'è una continuità e c'è una matrice comune.
Certo, gli ultimi sondaggi dicono che forse il Rassemblement National potrebbe arrivare ad avere la maggioranza assoluta, 289 seggi. Sarà così? Che previsioni fai tu, se posso chiedertelo?
Io preferisco non fare previsione. Quello che è sicuro è che quello che era totalmente impossibile alcuni anni fa diventa una cosa probabile. Era impossibile per due motivi, cioè la vittoria della Le Pen era considerato impossibile per due elementi. Il primo è il nome Le Pen, il fatto che Le Pen ricorda ovviamente la famiglia stessa, il cognome ricorda gli anni più bui della storia francese. Jean-Marie Le Pen ha fondato il Front National, che all'origine Rassemblement National l'ha fondato con degli ex Waffen-SS, dei sostenitori dell'Algeria francese, della colonizzazione. E dunque il nome Le Pen era in qualche maniera un nome che sentiva lo zolfo, e dunque era difficile immaginare una vittoria di uno che si chiamasse Le Pen. E da questo punto di vista Marine Le Pen ha fatto un'operazione molto spregiudicata e intelligente, presentando uno che si chiama Bardella e che non viene appunto della famiglia, del clan Le Pen, del clan dell'estrema destra. E dunque una forma di rinnovamento, un ragazzo giovane, 28 anni, di comunicazione, molto abile nella comunicazione, e dunque ha rinnovato la facciata. E la seconda che cosa che si pensava che non potesse permettere al Rassemblement National di arrivare al potere era l'idea del sistema elettorale francese, che fa sì che per vincere bisogna avere il 50% dei voti, che sembrava una cosa non a portata del Rassemblement National. E invece questa volta, per una configurazione politica molto particolare, lo diventa possibile, perché l'estrema destra oggi in Francia rappresenta circa il 40% e dunque dovrebbe essere in minoranza perché ha il 60% di avversari. Il problema è che questo 60% è diviso e non è sicuro che al secondo turno si mobiliterà per fare ostacoli ostacolo alla vittoria dell'Assemblea Nazionale. Dunque sono due elementi che fa sì che questa ipotesi, che era soltanto un'ipotesi lontana, diventa purtroppo un'ipotesi credibile.
Quindi la barricata, il barrage repubblicano non funziona più in Francia, purtroppo. Io ti volevo chiedere una cosa, perché nei giorni scorsi ovviamente tanti comizi da parte di Bardellat, il programma elettorale. Cos'è la cosa che ti ha colpito di più negativo di ciò che è stato detto da il leader, comunque diciamo, dai dirigenti del Rassemblement National?
Ma quello che ha colpito, in realtà non mi ha colpito, è soltanto la conferma che proprio c'è dietro una volontà discriminatoria e di forte impronta xenofoba. È la cosa che hanno cercato di limare, di presentare un volto quasi rispettabile, e nell'euforia della campagna elettorale sono andati a portare avanti le loro idee con una forma di spregiudicatezza, cominciando a attaccare i cittadini francesi che hanno la doppia nazionalità, e lasciando intendere che uno che ha una doppia nazionalità non può essere totalmente leale al paese. E questo ha fatto sì che la parola razzista e xenofoba si è liberata sotto la spinta proprio dei suoi dirigenti. Poi dopo hanno cercato in qualche maniera di aggiustare in continuo, ogni due ore modificavano le loro dichiarazioni, però il senso, il messaggio che hanno mandato è che in qualche maniera stiamo arrivando, e da questo punto di vista cercheremo di punire tutti quelli che non sono considerati francesi al 100%, e vediamo anche degli esponenti del partito di Le Pen. C'è un candidato che si dice che potrebbe essere il futuro ministro dell'interno, che ha cominciato ad attaccare l'ex ministra socialista dell'educazione Najat Vallaud-Belkacem perché è franco-marocchina, e lui ha chiaramente detto è stato un errore nominarla proprio perché era franco-marocchina. Dunque c'è questa aria, questa atmosfera che è molto preoccupante, perché si ha la sensazione che una società francese che è stata molto resiliente di fronte alle sfide del terrorismo, in cui si è cercato proprio di mettere le comunità l'una contro l'altra, si ha la sensazione che questa resilienza per tanti anni in qualche maniera sta saltando in occasione di questa elezione.
Ecco, ma quanti sono perché appunto questa mi sembra la cosa più importante. Loro hanno detto chi ha una doppia nazionalità non potrà avere posti di responsabilità nell'esercito, nell'amministrazione, non mi ricordo se abbiano citato anche la scuola oppure no. Cioè, quanti sono i francesi, diciamo, che loro non considerano non francesi? Eric, se ci senti ancora. Pronto? Eric?
Pronto?
Sì. Quanti sono i francesi che loro non considerano francesi? Qua abbiamo un problema di comunicazione. Eric, ci senti?
Pronto? Sì, ecco, vi sento adesso.
Grazie. Quanti sono i francesi che loro non considerano francesi?
Mi perdono, ho sentito la domanda bene.
Scusami, quanti sono i francesi che loro non considerano francesi?
Beh, allora la cosa che considerano è hanno depositato anche un progetto di legge all'inizio dell'anno per rimettere in discussione quelli che hanno la doppia nazionalità, cioè per vietare ai francesi che hanno la doppia nazionalità. Si stima che sono più di 3 milioni di persone, e che considerano che queste persone non dovrebbero avere l'accesso a alcune funzioni di amministrazione. Poi dopo, durante la campagna elettorale, hanno cercato di ridurre la portata di questa misura, dicendo che sarebbe una misura che riguarda soltanto i posti strategici, tipo, non so, dirigere una centrale nucleare oppure i servizi di informazione. Dunque, questi sono già i primi francesi che sono nel mirino, e poi ci sono tutti quelli che sono figli di migranti, rimettendo in discussione il diritto del suolo, dunque impedendo ai figli di migranti nati in Francia di acquisire la nazionalità francese. Dunque sono vari milioni di persone che sono nel mirino del Rassemblement National.
Un'ultima domanda: nel caso in cui non raggiungesse la maggioranza assoluta, che cosa accadrà? Ci sarà un governo di minoranza? Ci sarà che cosa accadrà?
Allora, le ipotesi in effetti sono o una vittoria schiacciante del Rassemblement National, che metterebbe ovviamente il paese in una situazione di tensione inaudita e pericolosa, oppure in effetti il Rassemblement National potrebbe vincere ma senza ottenere la maggioranza assoluta. In questo caso il centro di Macron dovrebbe cercare di trovare un'alleanza con la destra moderata, che ha rifiutato l'alleanza con l'estrema destra, e con la sinistra moderata. Questa ipotesi richiede un grande senso di responsabilità delle forze politiche, che negli ultimi anni hanno giocato con il fuoco, perché Macron ha giocato in qualche maniera mettere sul stesso piano l'estrema destra e l'estrema sinistra, cioè quella della France Insoumise di Mélenchon, dicendo in qualche maniera sono due estremi pericolosi, e dunque diventa molto difficile dopo lo scrutinio riaprire un discorso dicendo no, guardate che l'estrema sinistra è meno pericoloso dell'estrema destra. E poi l'estrema sinistra di Mélenchon, anche lei ha giocato con il fuoco dicendo che Macron era la stessa cosa del Rassemblement National dell'estrema destra, cioè che le politiche liberiste di Macron erano in qualche maniera sinonimi delle politiche di esclusione del Rassemblement National. Da lì diventa difficile fare convincere l'elettorato che in qualche maniera ci sono delle differenze e che per il bene del paese è importante avere come priorità impedire al Rassemblement National di arrivare al potere.
Grazie mille veramente a Eric Joseph, corrispondente in Italia, quotidiano francese Libération. Grazie Eric, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
E alle 10 e un minuto torniamo all'inizio di questa trasmissione, ovvero sia al tema che ha occupato tutte le prime pagine dei giornali, il dibattito, la debacle di Biden dell'altra notte. Di questo abbiamo parlato con Matteo Muzio, che è un giornalista, collabora con Il Domani, un esperto degli Stati Uniti, e insomma sentiamo cosa ne pensa lui.
Questa a me passa una risposta assolutamente di circostanza, certo.
La domanda è sul fatto che lo staff di Joe Biden ha detto che non si ritirerà.
Evidente che si tratta di una risposta interlocutoria, ma c'è un movimento che parte dai democratici della Camera e del Senato, che rischiano la rielezione a novembre, che vuole spingere il presidente a fare un passo indietro. Magari non avverrà domani, ma l'ipotesi dopo ieri si è fatta più concreta, perché al momento non c'è un piano per assicurare su quello che è la sua principale debolezza, che è il punto dell'acume mentale che ieri si è rafforzata questa debolezza, perdona il bisticcio di parole. Diciamo che da ieri questa ipotesi di far fare un passo indietro, di andare verso l'ipotesi convention aperta, che è qualcosa che non si vedeva da molti anni, si sia fatta più solida. Certo, non mi aspettavo che il ritiro venisse annunciato proprio oggi.
Senti, ma lo staff della campagna elettorale di Biden aveva chiesto, se non ho capito male, che ci fosse il primo dibattito con Trump molti mesi prima, quindi in giugno, cosa che generalmente non avviene, perché volevano che cosa? Volevano che in qualche modo passasse nel dimenticatoio a ridosso delle elezioni lo stato di Biden? È stato un errore? Che cosa è successo secondo te?
Beh, voleva essere in realtà un momento per resettare le preoccupazioni e dire il nostro candidato è perfettamente all'altezza. Così non è avvenuto. Si può anche fare un'ipotesi un po' retroscenistica che sia stato un inciampo provocato da qualcuno dello staff della campagna per spingere il presidente a fare un passo indietro quando ancora si ha tempo, quindi quando non c'è ancora il suggello della nomination, che per quanto un candidato si possa ritirare dopo la convention è qualcosa di molto più complesso e difficile, anche perché bisogna fare delle operazioni di sostituzione che sono diverse per tutti i 50 stati, sarebbe un processo molto difficoltoso e potrebbe non andare a buon fine ovunque. Quindi questo aveva accettato delle condizioni che alla fine sono stati favorevoli a Trump, come quella che i conduttori non potessero, diciamo, demistificare e smentire le affermazioni dei due contendenti, cioè, mi fa pensare che sia stato nel migliore dei casi un giudizio quantomeno affrettato da parte dello staff della campagna di Biden. Nell'ipotesi appunto un po' più retroscenistica e dietrologica, che qualcuno lo volesse spingere in questo modo a fare il passo indietro.
Ecco, ma Biden farà questo passo indietro oppure no? Perché lui allo stato attuale sembra, almeno dalle prime dichiarazioni dopo il dibattito, convinto di andare avanti.
Certamente che questa è una risposta che è piuttosto scontata. Potrebbe comunque resettare la campagna accettando un secondo dibattito, e che magari potrebbe portare a un risultato completamente diverso, perché anche in passato è capitato che dei presidenti in carica, però adesso il dibattito, ricordo quello più recente, con Obama, contro Romney, però diciamo che una performance così tanto deludente è davvero difficile da cancellare, c'è materiale per giorni e giorni per le pagine social della campagna di Donald Trump e dei suoi alleati. Quindi, insomma, è un po' difficile poter metterci una pezza. È davvero difficile. Quindi non so cosa si possano inventare da parte loro. Certo, continuare a queste condizioni sarà difficile, soprattutto se si cominceranno a prosciugare i flussi delle donazioni. Questo sarà un punto che ci potrà dire cosa può accadere in futuro. Altre ipotesi politiche, cioè, sono al momento un lancio di monetina e non è prudente a questo punto fare previsioni che potrebbero essere smentite nel giro di poco tempo.
Ecco, ma Joe Biden, per la sua biografia, per la sua psicologia, per la sua interpretazione del potere o del servizio nelle istituzioni, è un uomo che può dire sì, faccio un passo indietro perché rischio di perdere oppure no?
Diciamo che nel recente passato era stato convinto da Barack Obama a non candidarsi nel 2016. Lasciò perdere in quell'occasione, sappiamo com'è andata, la nomination venne conquistata dopo una lunga battaglia da Hillary Clinton contro Bernie Sanders e poi alla fine vinse Donald Trump. Non so da chi possa venire convinto, forse nuovamente da Barack Obama, quindi con cui tra l'altro i rapporti, specie tra i due staff, non sono più eccellenti come al tempo. I membri dello staff si guardano al momento con un certo sospetto, anche perché hanno modi di fare molto diversi. Biden è un politico più tradizionale, più diciamo a suo agio nelle tessiture del congresso anche con gli avversari. Obama preferiva, diciamo, saltare questo modo di fare per rivolgersi direttamente all'elettorato e ottenere il loro consenso senza passare per le trattative che vengono fatte nei corridoi del congresso. Insomma, quindi sono due modi di fare molto diversi che però potevano portare al far sì che uno dei due presidenti convinca il suo successore a dire che forse adesso, se davvero la democrazia è in gioco, come penso che possa essere, perché il rischio di una svolta, diciamo, in senso meno democratico, in senso illiberale di Donald Trump è possibile, se questa appunto è una possibilità concreta, allora è giusto che Joe Biden faccia un passo indietro.
Ultima domanda, non ti chiedo chi potrebbero essere, diciamo, i possibili candidati alternativi da parte democratica, ti chiedo però una cosa, in questo momento Trump ha un'autostrada davanti a sé o non è scontato che vinca? Perché se Biden rimane le sue difficoltà sono evidenti, se Biden si ritira ma c'è un nuovo candidato, di fatto è un terno al lotto. Trump vincerà sicuramente oppure non è scritto?
Non è assolutamente scritto, un po' perché il primo nemico di se stesso è Trump stesso, che potrebbe fare una gaffa oppure fare come aveva fatto nel 2020, che si giocò le possibilità di vittoria essendo eccessivamente aggressivo in un dibattito e quindi facendolo una figura non molto presidenziale. Un nuovo candidato, magari però più giovane, come potrebbe essere la vicepresidente Kamala Harris, il governatore della California Newsom o altri, potrebbero avere un effetto diverso. Una cosa certa, però, posso dire, è totalmente priva di fondamento l'ipotesi che Michelle Obama possa scendere in campo. Assolutamente, non ha sempre detto che non ha alcuna intenzione di fare politica attiva dopo gli 8 anni durissimi al fianco del marito, che ha dovuto affrontare continue campagne migratorie, almeno su questo una certezza si può avere.
Era Matteo Muzio, giornalista esperto di Stati Uniti. Lee Chandravut è un giovane di 24 anni, alto, magro, studente in giurisprudenza, parla un inglese molto fluente, lo sentirete tra poco, e rischia tra i 5 e i 10 anni di carcere per la sua attività come ambientalista in Cambogia con la ONG Mother Nature Cambogia. La sentenza di un processo sostanzialmente truccato il 2 di luglio, tra qualche giorno. Lui e altri 8 membri di questa associazione che combatte in Cambogia contro le speculazioni che stanno distruggendo l'ambiente. Ma è lui stesso a raccontarci la sua vicenda in questa intervista che sentirete.
Ci hanno accusato di aver complottato contro lo Stato. Secondo il codice penale, il complotto sarebbe una specifica azione violenta portata avanti da un gruppo di persone per danneggiare un'istituzione statale o l'integrità territoriale della Cambogia. Ma noi non abbiamo mai fatto nulla di tutto questo e le accuse contro di noi sono strumentali, avanzate contro di noi per mettere a tacere tutti gli attivisti ambientali cambogiani.
Quindi il vostro è un stato un processo farsa.
Yes. Yes, this is truly political trial because
è un processo politico. Le udienze sono già terminate e la sentenza arriverà il 2 di luglio. Nel corso del processo non sono state portate prove del presunto complotto. I giudici si sono sempre rifiutati di discutere del merito delle accuse. Quando abbiamo chiesto di dirci quali erano gli atti violenti di cui ci accusavano, si sono rifiutati. Noi siamo membri di un'organizzazione pacifica, lo sanno tutti. Quando gli abbiamo chiesto di dimostrarci che avevamo attentato all'integrità territoriale della Cambogia, si sono rifiutati di farlo e hanno tagliato corto, affrettandosi a chiudere il processo nel più breve tempo possibile. La cosa più surreale è che il nome di 3 di noi accusati non è mai emerso nel corso del dibattimento, eppure loro sono formalmente incriminati e rischiano tra i 5 e i 10 anni di prigione.
Of plotting as well.
Quindi il vostro è stato un processo farsa e la sentenza, crediamo di capire, purtroppo sia già stata scritta.
We don't think we get a chance to fair trials because
non abbiamo avuto un giusto processo, ma sapevamo che non lo avremmo avuto. Alcune udienze si sono svolte a porte chiuse. I giornalisti sono stati tenuti fuori dall'aula e sono stati riammessi ad assistere solo dopo che noi abbiamo parlato di questo ennesimo abuso sui social media. Abbiamo chiesto di ridiscutere alcune delle presunte prove a nostro carico, ma anche in questo caso i giudici si sono rifiutati. In particolare abbiamo chiesto di rivedere un video che secondo la polizia dimostrava che noi eravamo stati violenti, ma la nostra richiesta è stata respinta. Ci hanno detto che si erano scordati di scaricarlo. Poi, senza averlo mostrato in aula, hanno aggiunto che in quel video noi comunque criticavamo il governo.
Perché il regime vi ha messo nel mirino?
La ragione per cui ci perseguitano è che le persone al potere nel paese da 30 anni beneficiano dei crimini ambientali che vengono perpetrati, così come ne beneficiano coloro che danno i permessi ai tycoon per le loro speculazioni edilizie su terreni che vengono di fatto regalati loro, così come ne beneficiano coloro che devastano le foreste e hanno così la terra gratis per costruire ville per ricchi e venderle ad altissimo prezzo, o coloro che hanno interesse nelle estrazioni minerarie, in particolare quelle aurifere sulle quali noi abbiamo investigato. Colpire noi di Mother Nature vuol dire colpire tutti gli attivisti ambientali della Cambogia.
Da quello che capiamo però non si tratta solo di interessi economici, c'è anche qualcosa d'altro in questa decisione del regime di mettervi nel mirino, evidentemente.
Gli interessi economici sono uno dei motivi per cui siamo perseguitati. L'altro è la paranoia del potere di controllare la società cambogiana. Noi facciamo manifestazioni pubbliche e chi governa ha paura che il nostro esempio possa essere seguito. Ha paura che possa essere di ispirazione per altri movimenti per la democrazia, i diritti umani o ambientali. Ripeto, è una sorta di paranoia di perdere il potere. Mother Nature è nel mirino da tempo. Molti di noi, io compreso, sono stati in prigione per aver manifestato pacificamente. Hanno cercato di distruggere la nostra organizzazione, ma non ci sono riusciti. Siamo ancora qui.
Tu hai 24 anni, perché hai deciso di impegnarti sul fronte ambientale?
Perché ho fatto questa scelta? Fin da piccolo ho letto molto sulla storia della Cambogia. I massacri, i campi di sterminio, le persecuzioni, migliaia di persone morte, imprigionate, torturate, generazioni passate attraverso una storia molto triste. Io volevo essere parte di una storia più positiva. Così, quando ho finito il liceo, mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza. Ho scoperto Mother Nature e ho capito che avrebbe potuto essere il luogo ideale per portare avanti il mio progetto. Così come io sono stato ispirato dalle generazioni precedenti di questa organizzazione, a mia volta spero e credo di poter ispirare altri giovani cambogiani. Vedono che il nostro lavoro nasce dai nostri ideali, dal nostro cuore, ed è genuinamente indirizzato alla preservazione dell'ambiente. Non facciamo come altre ONG nazionali cambogiane.
Chi vi sta aiutando in Cambogia?
Qualche giovane si è unito a noi, gruppi di 10 persone in un'università piuttosto che in un'altra. Così, quando facciamo manifestazioni pubbliche, siamo in 20-30 persone. Sono poche, me ne rendo conto, ma dovete pensare che noi viviamo in una sorta di dittatura, dove ogni espressione di dissenso o protesta viene perseguitata. Questi ragazzi sono coraggiosi a prendere parte alle nostre iniziative. Sono ben consapevoli di rischiare l'arresto, la prigione nei peggiori dei casi, o ritorsioni sulle famiglie o sul loro corso di studi. Sanno però che ne vale la pena.
Quali sono i tuoi sentimenti alla vigilia della sentenza? Sarà il 2 di luglio, quindi martedì prossimo.
Il verdetto del nostro processo è già stato scritto ed è una condanna. Decideranno se incarcerarci e rischiamo tra i 5 e i 10 anni di prigione o se condannarci ma non imprigionarci nei prossimi giorni, prima della sentenza. Decideranno sulla base di opportunità politiche. Aspetto il verdetto facendo cose che possono aiutarmi ad affrontare la prospettiva di una lunga detenzione. Non ho paura di finire in carcere, ma è come se avessi già la nostalgia delle cose che potrei fare con la mia famiglia, i miei affetti, compreso il mio cane, se non fossi costretto ad andare in carcere. Sono più preoccupato per le condizioni politiche e sociali del paese. Il processo contro di noi è un fatto importante, un'intimidazione contro l'intera società civile cambogiana.
Questa è la voce di Lee Chandaravut, questo coraggioso ragazzo di 24 anni che avete sentito, aspetta la sentenza. L'ultima voce vogliamo farvi sentire è quella di Nicola Scevola, che è un giornalista freelance che ha fatto recentemente un reportage proprio in Cambogia su questi temi. Sentiamo.
Mother Nature è un'ONG ed è, lavora per l'ambiente, per la difesa dell'ambiente, più o meno dagli anni 2000. Nel 2013, se non sbaglio, ha ottenuto un riconoscimento da parte del governo cambogiano, cosa abbastanza fondamentale lì per poter lavorare, altrimenti se non si è, come dire, certificati, si è abbastanza automaticamente considerati terroristi. È uno dei metodi di repressione per ostacolare tutto l'attivismo che c'è da parte del governo. Loro l'hanno fatto, da allora hanno cominciato però a denunciare varie istanze. Diciamo che le risorse naturali sono la risorsa principale del paese e questo fa sì che ruotino intorno a legname, sfruttamento dell'acqua, sfruttamento della pesca, gli interessi più grandi. Il paese non è sicuramente particolarmente industrializzato, per cui diciamo che le risorse naturali sono considerate come ciò di più prezioso che c'è. Questa ONG Mother Nature è stata fondata tra gli altri da uno spagnolo che nel 2015, se non sbaglio, è stato cacciato dal paese perché non gli è stato rinnovato il visto e quindi non ha più potuto mettere, anzi è stato buttato fuori e non ha più potuto mettere piede nel paese. Si chiamava Alejandro González Davidson. Noi ci abbiamo parlato tempo fa ed era appunto in Spagna, seguiva ancora le vicende da lì, però il suo lavoro non è andato perduto, nel senso che insieme a lui, con lui lavoravano tanti cambogiani che hanno continuato nelle loro battaglie. Ce ne sono di tutti, diciamo, i gusti. Si sono occupati di deforestazione, si sono occupati del lago Tonle Sap, che è la più grande riserva di acqua dolce del sud-est asiatico ed è considerata la banca delle proteine per la Cambogia, perché è una nursery dove si riproduce una quantità incredibile di pesce, e che però è in grave pericolo per una serie di motivi legati sia allo sfruttamento delle dighe che sono state costruite lungo il Mekong, sia per il disboscamento che avviene intorno alle coste di questo lago, che è un lago capace di espandersi fino a 5 volte la sua taglia durante le stagioni piovose, perché è collegato grazie a un canale naturale al Mekong e quindi funziona come da polmone. Quando il Mekong esonda, ci sono tante acque, il Tonle Sap si espande moltissimo, e quando invece ci sono i periodi di siccità si ritrae. Purtroppo appunto questo fiume, questo lago, che era considerato una riserva di pesca incredibile, è in pericolo, e Mother Nature, una delle battaglie che ha fatto è su quello. Cioè nel 2021, se non sbaglio, avevano fatto addirittura un video che credo sia parte delle accuse che adesso li vede in tribunale, perché avevano filmato uno scarico di acque reflue direttamente nel canale che collega il Mekong al lago Tonle Sap, che avveniva nella capitale Phnom Penh, a pochi metri dal Palazzo Reale. Questo è stato.
Era Nicola Scevola, giornalista freelance, autore di un reportage in Cambogia, tra l'altro. È tutto, grazie per l'ascolto. La rassegna stampa torna domani alle 8:45. Buona giornata da Michele Migone.